Ciao Elena, noi ti volevamo un po' chiedere di parlarci di questo sciopero globale virtuale indetto da Fridays for Future per la giornata di oggi. In cosa consiste e come si partecipa?
Allora, dunque, ovviamente dato il momento ci siamo trovati costretti a ripensare la pratica dello sciopero, non potendo trovarci tutti e tutte insieme nelle piazze. E quindi abbiamo deciso di lanciare questo sciopero digitale. Partecipare è molto semplice e lo si può fare in vari modi. Il primo, data anche la presenza in questi tra poche settimane dell'assemblea dei soci ENI, dei principali azionari ENI, a Roma, abbiamo deciso di fare uno sciopero in cui basta farsi una foto con un cartello dove si appunto rilancia il digital strike per la giustizia climatica, contro l'utilizzo dell'energia fossile. E un altro tema può essere anche l'investimento, la richiesta di investimento di soldi pubblici nella sanità, anzi appunto che nel fossile e nell'industria bellica, e geolocalizzarsi dopo con questa foto presso Palazzo Chigi. Di modo, abbiamo anche un'app che si può trovare sulla pagina di Fridays for Future Italia e Torino, anche comunque di tutti i vari nodi locali, dove poi ci si potrà visualizzare nel digital strike accanto a tutte le altre persone a Palazzo Chigi. Poi ci sono durante la giornata altre iniziative dei vari gruppi locali e alcune invece coordinate dal gruppo nazionale, in cui ci fanno parte appunto tutti i gruppi locali. Ci sono seminari, ogni gruppo locale ha deciso di sviluppare vari temi intorno al concetto di giustizia climatica, ad esempio Torino si è deciso di affrontare una tematica che ha un intreccio anche un po' con la psicologia, diciamo, che è quella dell'ecoansia, e in generale di declinarla anche con la fase che stiamo vivendo, che è quella appunto del Covid, del lockdown. Quindi un'ansia che non è dettata più solo da questioni climatiche, ambientaliste, da questa catastrofe imminente, ma che appunto si ricontestualizza anche un po' all'interno di questa pandemia e di quanto stiamo vivendo, della crisi economica, sanitaria e comunque anche climatica in cui a cui stiamo andando incontro.
Io ti volevo fare una domanda. Secondo te, insomma, con il rallentamento del motore produttivo del paese dovuto all'emergenza sanitaria, eccetera, comunque gli effetti sull'ambiente si vedono. Aria più pulita, noi persone allergiche che bestemmiamo perché è molto più forte degli anni scorsi, che può sembrare una stronzata, ma comunque è uno dei segni che qualcosa è cambiato.
Per quanto riguarda appunto questi mesi qua, sicuramente c'è stato un miglioramento dell'aria dovuto al blocco produttivo. Come Fridays for Future però riteniamo, cioè, questo tema, diciamo, che è molto delicato, perché ovviamente non deve assolutamente sedimentarsi nelle persone il fatto che, come purtroppo alcuni slogan sono usciti, che l'uomo sia il virus, che noi siamo il problema, che è necessaria un'estinzione di massa o che meno siamo meglio è, perché il problema non è l'uomo in sé, ma è il sistema socio-economico in cui viviamo, il sistema capitalista, un sistema estrattivista votato solo alla produzione e all'accumulazione. Quindi il punto non sono le persone in sé, i singoli, ma è una questione sistemica, e ovviamente speriamo che nelle persone però si sia risvegliata un po' di coscienza, un po' di consapevolezza rispetto all'importanza di certi temi, anche nel notare la differenza, diciamo, in una natura che sembra un po' essersi risvegliata, nel respirare aria più pulita. Qua a Torino tra l'altro è fortissima la differenza, è proprio palpabile, si sentono profumi, la notte si vedono le stelle, perché non abbiamo più quella cappa spessissima di smog. E sono nati su Facebook per iniziativa popolare, proprio molto spontanea, vari gruppi sull'incentivo all'utilizzo delle biciclette, petizioni per far sì che i viali, i controviali, scusate, siano trasformati in, interamente in aree ciclabili e non più macchine, quindi incentivare il, l'utilizzo appunto di trasporti come la bici sostenibili, e anche altri gruppi che chiedono ad esempio un abbassamento dei biglietti, dei trasporti pubblici, e per questo solo per quanto riguarda il trasporto. Poi ovviamente c'è tutta quella parte relativa all'industria, che è la produzione, sono anche delle più inquinanti. Diciamo sì. Che noi abbiamo anche lanciato un po' di assemblee pubbliche per parlare con più, quante più persone si potessero connettere, e c'è stato, ci sono stati degli avanzamenti che il coronavirus, diciamo, ha accelerato questa fase di quarantena. Cioè, persone molto più interessate al tema, persone che dicono: cavoli, abbiamo passato questi mesi qua chiusi in casa per la questione coronavirus. E questo, iniziano ad emergere anche le connessioni tra il coronavirus e la crisi climatica, come questi virus appunto siano dovuti, la loro diffusione sia dovuta a una eccessiva attività antropica e un eccessivo contatto, entrata diciamo dell'uomo e delle sue attività produttive nella natura più selvaggia, definiamola. Sì. E quindi molte persone sono interessate, dicono che comunque si sta meglio in questo momento, cioè non in quarantena, ovviamente non in lockdown, ma che da un punto di vista ambientale la situazione è migliore, che bisogna cambiare questo sistema, che bisogna unirsi e agire in questa direzione. Quindi secondo me, secondo noi, diciamo che tra le persone si è un po' risvegliato qualcosa. Il punto è come questo qualcosa si riesce a declinare, perché poi bisogna farlo tutte e tutti insieme, perché abbiamo visto ad esempio che la giunta comunale ha proposto, la GTT ha chiesto più mezzi di trasporto per evitare affollamenti nella fase 2, e il comune ha consigliato di alzare i prezzi dei biglietti di modo da disincentivare l'affollamento, più controlli e alzamento dei prezzi.
Sì,
questa
sicuramente
è la risposta dell'Appendino, insomma, quindi...
La domanda era di approfondire questo ritorno al futuro, quindi l'impossibilità di tornare alla normalità, quella voluta da Confindustria, che si materializzerà nell'apertura delle manifatture tra qualche giorno, perché è proprio la causa della crisi climatica che, come sottolineavi tu, è strettamente legata anche alla pandemia.
Allora sì, come Fridays for Future appunto abbiamo fatto sia assemblee pubbliche che ragionato molto noi internamente su il dopo, la fase 2, il ritorno al futuro, e diciamo è tutto ruotato intorno un po' al concetto di riprendersi il futuro collettivamente, e abbiamo iniziato a produrre un documento con delle, diciamo, linee guida, o perlomeno sono un po' più sviscerati dei punti intorno a cui vorremmo che la nostra azione collettiva si muovesse, e ci sono delle richieste al governo, però diciamo che secondo me, ma secondo noi in generale, la parte più importante poi sono le persone e come le persone insieme si muovono e cosa le persone insieme riescono a costruire, quindi dal basso, da appunto un movimento, dalle città, senza aspettarsi che le risposte verranno dall'alto, perché diciamoci, cioè, parliamoci chiaro, siamo a questo punto perché certe scelte sono state fatte da pochi sulle spalle di tutti. E, comunque in questo documento appunto diciamo che ci concentriamo in parte sull'energia fossile, che è una campagna, cioè la prima grande campagna che abbiamo iniziato a portare avanti contro Eni, che si è estesa anche ad Enel, sono appunto le due principali aziende italiane che operano nel petrolio e nell'energia elettrica. Quindi vorremmo un taglio completo e che si va a estinguere completamente da qui ai prossimi 5 anni all'estrazione di idrocarburi fossili, petrolio tramite le trivellazioni. Poi vorremmo un investimento pieno nelle energie rinnovabili da parte non più di aziende private, ma proprio con sussidi statali, di modo che ci sia anche un controllo e un ritorno all'interno delle casse statali, perché anche se non è la soluzione migliore, sarebbe meglio un'energia che possono controllare anche direttamente le persone in piccole comunità, però come prima fase di passaggio di certo ci siamo resi conto che è fondamentale togliere dalle mani di aziende che hanno tutta questa libertà, di privati che hanno il capitale così grosso a disposizione, perché ad esempio abbiamo visto Eni che ha pagato la tangente più grande di tutta la storia al governo nigeriano per acquisire in modo fraudolento un grosso giacimento petrolifero in Nigeria, dove ha devastato un intero ecosistema. Ci sono 90.000 nigeriani che sono migrati da quella zona lì perché gli è venuto a mancare il cibo, per non parlare poi dell'esplosione di conflitto armato intorno appunto al controllo del giacimento da parte delle milizie. Quindi il primo passaggio vorremmo che fosse in questa direzione. Poi sussidi alla sanità, con anche lì abbiamo studiato una quantità di dati bella importante, comunque con riapertura dei presidi sanitari, con aumento del personale medico, infermieristico e di tecnici dei vari reparti, un maggior investimento nella ricerca ovviamente, sempre statale, quindi da parte delle università, e poi un blocco di grandi opere inutili e imposte. Con queste ci rallentano in tutto il grande spettro di grandi opere che vogliono essere costruite, sono già in fase di costruzione in Italia. Ci siamo confrontati con molti comitati, con tutti i comitati che sono nati da 30 anni ad oggi intorno al tema nelle varie realtà locali. Poi c'è un'altra parte molto importante che è contro i metanodotti e la metanizzazione italiana, che è una fase intermedia con cui il governo italiano dice che smetterà di investire nel fossile e inizierà, per avvicinarsi a investire nelle energie verdi e rinnovabili, inizierà a investire nel metano. Questa è ovviamente una, perché presenta il metano come energia verde, questa ovviamente è una palla, una storiella costruita per fregare, diciamo, e insultare le persone. Basta informarsi, il metano non è un'energia sostenibile, è un idrocarburo tanto quanto gli altri.